Buongiorno, una buona domenica, una buona giornata, ben trovati, bentornati a Uomini e Profeti, a una settimana dai fatti di Parigi e anche dai fatti del Mali, dai morti, dal dolore, dall'assurdo attacco di terroristi manovrati da un sedicente Stato islamico, con una minaccia sospesa nell'aria, come una polvere sottile che inaspettatamente può esplodere in deflagrazioni mortali, e mortali anche per la quiete, la vita tranquilla, che è già così complicata per tutti noi, ma che può diventare molto più faticosa e dolorosa di come ora. Ecco, noi proviamo a guardare, non si è fatto altro in questi giorni, anche a Radio 3, in tutte le trasmissioni. Ieri abbiamo sentito appunto l'Islam in Italia nella puntata con Brunetto Salvarani, ma ecco, l'unica ricchezza che rimane è cercare di capire, e allora proviamo a guardare oggi a quel pervertimento della coscienza che porta alcuni giovani reclutati o in Medio Oriente o nel Nord Africa o nelle seconde o terze generazioni di arabi in Occidente, o anche di ragazzi e ragazze occidentali che nulla hanno a che fare con una matrice culturale islamica, ma a un certo punto si aggregano a quell'idea che ritengono forte e diventano uccisori di altre persone, altri giovani come loro, come nell'ultima strage di Parigi, pronti a morire loro stessi per un risentimento feroce, un desiderio di vendetta, di rivalsa, e intriso però di linguaggio religioso. Ma è proprio su quel linguaggio che oggi vogliamo fermare la nostra attenzione, e su quei versetti del Corano citati nel documento di rivendicazione dell'attentato di Parigi, su quel grido di Allah Akbar che risuona sinistro mentre dovrebbe essere un richiamo di preghiera, su un linguaggio depositato nella storia come la distinzione tra fedeli e infedeli, lotta spirituale e lotta di aggressione, un suicidio come promessa, nonostante le condanne del Corano relativamente al suicidio. Ecco, ma perché ci vogliamo fermare su questo? Perché occorre anche capire le origini, le cause di queste scelte. Servono risposte immediate, è vero, ma serve anche una comprensione storica, una strategia di medio e di lungo termine, e anche per dare risposta a chi da noi fa equazioni improprie tra Islam e terrorismo, religioni e terrorismo, che è la stessa cosa che fanno i terroristi. Allora, noi avremo due ospiti stamattina. La prima è in studio qui con noi, è Shahrzad Hushmand, laureata in teologia islamica all'Università di Teheran e in teologia fondamentale cristiana alla Pontificia Università Gregoriana. Insegna qui da noi anche. Buongiorno, Shahrzad.
Buongiorno a voi, buona domenica.
E tra l'altro voglio ricordare, l'abbiamo credo messo come link sul nostro sito in relazione alla puntata di oggi, una serie di trasmissioni che fecero assieme lei e Adnan Mokrani qui a Uomini e Profeti su leggere il Corano. Il titolo, se non sbaglio, era La luce dentro il cristallo, qualcosa del genere. Allora, Shahrzad, prima di venire a questi linguaggi, io penso, tra l'altro in questi giorni l'abbiamo sentita, vista in molti siti, passaggi televisivi, eccetera, deve essere anche un po' faticoso dover rispondere sempre alle stesse domande, sapendo anche che a livello comune poi non passano, è un po' così?
È assolutamente, molto faticoso, perché da un punto di vista sono i musulmani ad essere sotto attacco diretto dell'ISIS, più del 90 del 100. Sì. Sono gli stessi musulmani che vengono uccisi, attaccati, e poi dall'altra parte vengono attaccati che sono loro i terroristi, perché soltanto professano una religiosità diversa dal cristianesimo.
Cioè vengono, come dire, si fa di ogni erba un fascio, per cui Islam uguale terrorismo. Ecco.
Sì, sì, ormai da anni che si
sta però facendo. C'è qualcosa di nuovo, che è quello che indagheremo oggi, su perché questa insomma c'è questa nuova fascinazione della violenza in questo mondo islamico, cercheremo di capire. Ma è vero, sentivamo anche stamattina venendo qui prima pagina tante cose, e giustamente Maugeri ha ricordato che per esempio in Italia c'è una, nel nord Italia c'è una scuola di formazione degli, non si dovrebbe dire formazione degli imam, ma diciamo una scuola di formazione di cultura islamica che vede assieme studiosi italiani e musulmani, e tra l'altro a cui anche lei appartiene.
Ho partecipato come diciamo docente diverse volte in diversi anni, sia a Fetr che a Padova nella facoltà statale.
Ecco, da Alessandria, Torino, Milano, Padova, ecco, in tutto il nord Italia, purtroppo non nel sud, però esiste questa scuola di formazione per gli stessi imam, insomma, diciamo così. E poi sentivo qualcuno che diceva che le religioni sono tutte sciocchezze, sarebbe meglio evitarle, ma questa mi sembra a sua volta una sciocchezza, perché le religioni sono dei grandi veicoli di pensiero, dopodiché sono anche delle aggregazioni pericolose, ma sono anche delle grandi aggregazioni di conoscenza, e quindi cioè, l'importante è capire, è distinguere.
Assolutamente, assolutamente, perché l'essere umano nel suo cammino ha avuto sempre bisogno di riflettere sul mistero della stessa vita, perché la vita in sé è un mistero. Il nascere, morire, sparire, allora tutte queste domande hanno suscitato le diverse religioni ad essere presenti nella scena mondiale da sempre. Il fatto è che, come dice anche Gandhi, chi non ha pace in se stesso è in guerra con l'intero mondo. Non sono le religioni il motivo e la causa principale delle guerre e delle violenze, ma abbiamo sperimentato nella storia, anche a nome dell'ateismo totale, abbiamo avuto delle violenze incredibili. Allora la soluzione non è né abolire la religione né la guerra e le bombe. Veramente, come ha cominciato lei, la prima pietra è proprio la conoscenza. La conoscenza è poi togliere le radici delle ingiustizie e della povertà, che porterà la società ad un vivere più pacifico, ecco, più civile.
Questa è l'altra cosa importante, indagare le cause intanto sociali e politiche e economiche, naturalmente, e poi anche indagare i testi della conoscenza. In questo momento stanno scorrendo le immagini del funerale a Venezia di questa ragazza che è stata uccisa, di questa ragazza italiana tra gli altri morti di Parigi. E ecco, volevo anche ricordare le manifestazioni che ci sono state ieri in tutta Italia, certo ancora piccole, ancora un po' per la pioggia, un po' per la paura, un po' perché sono una novità, ancora non numericamente significative, ma molto significative invece simbolicamente.
Molto, molto, perché per la prima volta tutte le associazioni islamiche presenti in Italia, che tra di loro hanno anche diverse
sì,
scuole
quindi anche
di interpretazione, invece
diciamo,
tutte in forma unanima proprio hanno condannato la violenza di Parigi e ogni forma di violenza a nome dell'Islam e di ogni altra religione.
Il che non vuol dire che ogni musulmano in Occidente condanni questi gesti. Per esempio, avevo visto un commento sere fa, un commentatore francese, di cui in questo momento mi sfugge il nome, che diceva che c'è poi, per esempio, relativamente alla Francia, una zona grigia di persone che sicuramente non sono favorevoli alla violenza, al terrorismo, e tuttavia non si sentono di smentire completamente quelli che appartengono alla loro matrice culturale. Allora lui diceva, è su questi che dovremmo lavorare, ma dovremmo lavorare a fondo, cioè con una politica di accoglienza reale, di integrazione reale. Anche
sì,
lei
sì,
lo sente un po' questo?
No, è vero. Innanzitutto dobbiamo assolutamente ripetere fino all'infinito che è una minoranza molto, molto significativa questo pensiero. Questo perché la stramaggioranza maggioranza dei musulmani del mondo, 1 miliardo e 700 milioni di musulmani al mondo, dall'Indonesia, Bangladesh, Pakistan, India, Cina. Allora, innanzitutto dobbiamo tener conto di questa grande verità e realtà del mondo. Però i musulmani che oggi, come dice lei, hanno questo sentimento un po', diciamo, grigio,
sì, sì,
perché loro stessi sono stati cresciuti nelle forme di discriminazione, delle ingiustizie, spesso anche sotto le bombe, sotto le violenze. Abbiamo visto anche quella ragazza che si è suicidata a Parigi, ha avuto una infanzia molto dolorosa, molto difficile, nella prima famiglia, nella seconda famiglia che l'ha dovuto accogliere. Allora, spesso quando analizziamo anche la storia e la vita di queste persone, sicuramente non escono dalle situazioni pacifiche e culturali. La mancanza della giustizia e del benessere economico e della cultura fomenta proprio questo pensiero.
Ecco, poi avremo un secondo ospite che ci aiuterà anche a capire che cos'è cosa sono queste nuove forme di martirio che stanno uccidendo in Occidente. E voglio ricordare soltanto un'altra cosa, poi veniamo al nostro argomento. Prima, appunto, ancora prima pagina, qualcuno ha chiesto: ma come mai gli imam non denunciano eventualmente i terroristi che sono fra loro? In parte perché esiste questa zona grigia, e in parte però voglio ricordare che proprio nella moschea di Viale Jenner a Milano alcuni imam hanno denunciato alcuni elementi infiltrati e pericolosi, e questo sta man mano accadendo. Certo, sono processi che vanno aiutati in qualche modo. Se noi invece, come dire, erigiamo un muro, e loro si richiuderanno dentro questo muro.
Assolutamente.
Allora, Shahrzad, partiamo da quel grido che ci fa venire un po' i brividi, Allah Akbar, che è usato dai terroristi come un grido di battaglia. Intanto vuol dire Allah è più grande.
Sì.
Più grande di che cosa?
Di ogni immaginazione, di ogni nome, di ogni esclusione. Praticamente loro stanno facendo esattamente il contrario di proprio questa
di
parola.
Akbar, perché lo riducono a un piccolo dio.
A un idolo.
È un idolo.
Praticamente Allah nella loro mentalità diventa proprio un idolo che gli dà una identità per andare avanti nella loro violenza.
Ecco, naturalmente,
volendo, sì, possiamo, sì, proprio analizzare questa parola, perché oggi c'è anche uno sbaglio frequente in Europa che il Dio del musulmano è Allah. Prima dobbiamo anche chiarire questo.
In Europa, e però ogni volta ormai dobbiamo aggiungere in Europa e nei fondamentalisti, perché fanno,
sì,
esattamente la stessa,
esattamente,
cosa, è lo stesso processo.
Giusto, molto molto interessante questa nota, perché infatti fanno poi la stessa cosa, perché i fondamentalisti vogliono dire che il nostro Dio è Allah, che è un idolo, che è l'idolo più forte e più grande di tutti i vostri idoli. E poi infatti anche in Europa si fa lo stesso, come dice lei, lo stesso sbaglio, perché poi dicono che i musulmani sono coloro che adorano Allah e che gridano Allah Akbar, e allora entrano nello stesso gioco. La conoscenza ci aiuterà a capire che Allah letteralmente significa Dio, al-ilah, nel senso che tutti i Corani tradotti nelle varie lingue del mondo mettono al posto di Allah il Dio. Allora è proprio, direi, un po' molto superficiale e ignorante dire che il Dio dell'Islam e del Corano è Allah, perché significa il Dio del Corano e Dio in arabo detto Allah. Allora, volendo, sono tre i nomi che Dio sceglie per sé, per presentarsi nel testo coranico, che è il testo più importante per i musulmani: Allah, Rahman, Rahim. Allora, se vogliamo dare un nome, dobbiamo usare questa formula trina, anche misteriosamente trina, anche se non è teologicamente trinitaria, però lo presenta già multiforme, perché infatti anche nel senso stesso di Allah Akbar vuole oltrepassare ogni confine, ogni esclusivismo. e dire che Allah è Dio, è Rahman, è Rahim, è Nur, è Hadi, è Razer e tutti gli altri sono sempre nomi di Dio. Dio ha apparentemente nella tradizione
99
sì,
nomi di Dio,
ma poi
tradizione.
Insieme alla stessa tradizione che il centesimo è sempre un mistero, per ecco. Invitarci a capire che Dio non entra nelle scatole, nelle tasche di nessuno, e nessuno, né fondamentalista, né teologo, né mistico, può dire di aver raggiunto la piena conoscenza di Dio o aver preso proprio la verità dentro le sue tasche. Allora loro tradiscono letteralmente la parola di Allahu Akbar.
E, tra l'altro, sentivo recentemente l'imam Yahya Pallavicini che diceva appunto che può avere un ruolo importante invece l'Islam della diaspora, cioè dei paesi occidentali, proprio nel fornire anche i paesi d'origine che sono imprigionati
è
dentro
verissimo.
Delle strutture politiche, possono fornire gli strumenti per una interpretazione critica, diciamo, del Corano.
Sì, è una bella nota veramente anche questo. E questo è vero, è verissimo. Concordo, però dovrebbe essere anche in aiuto con gli stessi occidentali, nel senso
che
se anche l'Europa, l'Italia compresa, ci dia la possibilità di creare centri di informazione ancora maggiori per gli stessi musulmani presenti in Italia e in Europa, sarebbe veramente un punto di svolta molto significativo,
ecco,
perché gli stessi musulmani riscopriranno la tolleranza e la misericordia.
Purtroppo la cosa complicata è che bisognerebbe agire su più piani. Da una parte c'è l'aggressione militare, alla quale va data forse anche una risposta militare, dall'altra c'è l'aggressione la violenza delle bombe sui luoghi sulla Libia, dall'altra c'è il commercio delle armi, dall'altra la questione economica e dall'altra un piccolo sforzo di conoscenza, e forse sarebbe la cosa più semplice
però
da fare e importante.
Penso che non abbiamo altra via,
non
nel senso che
via.
Se ci lasciamo andare in questa psicosi di terrore e di paura, proprio il Corano dice che la stessa paura è la radice di ogni male, nel senso che con la paura possiamo diventare anche noi al nostro momento.
Sì, la paura, devo dire, è molto legittima in
vorrei
questo
leggere
momento.
Questa parola
sì,
di Tiziano.
Però dire che la paura è molto legittima in questo momento, ecco, però alla paura si deve rispondere con un tentativo di conoscenza e di intelligenza anche.
Assolutamente, perché infatti se non ci sono i maestri, i filosofi delle nostre società europee, andremo a finire sempre peggio. Infatti Tiziano Terzani già nel 2001 voleva e chiedeva questo, dice qui, scrive: dove sono oggi i santi ed i profeti? Davvero ce ne vorrebbe almeno uno, ci vorrebbe un San Francesco. Anche i suoi erano tempi di crociate, ma il suo interesse era per gli altri, per quelli contro i quali combattevano i crociati. Fece di tutto per andarli a trovare, ci provò una prima volta, ma la nave su cui viaggiava naufragò e lui si salvò a malapena. Fino alla quinta volta lui arriva a incontrare finalmente il sultano. San Francesco, attraverso le linee del fronte, venne catturato, incatenato e portato al cospetto del sultano. Peccato che non c'erano ancora, dice lui, la CNN era nel 1219 per riprendere le immagini. Però questo è rimasto, questo che volevo dire. I crociati sono finiti, ma il senso di questo coraggio di San Francesco, il suo messaggio
oddio,
è rimasto.
Figure di coraggio in realtà ce ne sono, è che non sono, come dire, così, sono dei piccoli segnali nella storia, no? Ecco, poi invece le violenze da entrambe le parti in alcuni momenti della storia sembrano sopraffare, e anzi sopraffanno i piccoli gesti dei vari Francesco. Ma torniamo allora a questi linguaggi. Allora, nel comunicato che l'ISIS ha emanato dopo i fatti di Parigi si citano varie cose. Per esempio si cita la Sura 59 del Corano al versetto 2, che nomina gli infedeli, Allah, diciamo Dio, che dice di distruggere gli infedeli. Ce la legge se ce l'ha sotto mano?
Eh sì, ce l'ho qua, è il capitolo del raduno, dice: ciò che è nei cieli e ciò che è sulla terra celebra le lodi di Dio, egli è l'onnipotente, il saggio. Poi dice: con il primo raduno egli ha fatto uscire dalle loro dimore quelli della gente del libro che erano miscredenti. Voi non pensavate che sarebbero usciti, ed essi immaginavano che le loro fortezze li avrebbero difesi da Dio, ma Dio li ha colti da dove essi non si aspettavano. Allora qui il concetto del miscredente e della guerra. Non esiste una guerra santa nel Corano, sono piuttosto diverse parole: jihad, harb, qital. Possiamo analizzare questi, e anche la parola stessa infedele o miscredente, che nel Corano viene usata come kafir. Kafir non si traduce né miscredente né infedele, è colui che nasconde la verità, viene dalla radice kafara, è proprio il contadino, quando nasconde il seme sottoterra per farlo crescere viene chiamato kafir prima. E allora kafir è colui che nasconde la verità.
E ecco, beh, in ogni caso però viene detto di ucciderli, ma bisogna anche fare...
Combattere con loro, però dobbiamo tener conto che non si può leggere una parte del Corano e lasciare l'altro, perché per esempio è molto chiaro il fatto quando dice che voi dovete combattere, ma la meta del combattimento è che la guerra smetta di esistere. E questo l'etasa al harbo ausoraho, non è la guerra per la guerra, ma quello che sta facendo oggi l'Europa e gli Stati Uniti con questa stessa meta, va avanti a battere l'ISIS, e anche purtroppo muoiono molti civili.
Beh, se fosse abbattuto l'ISIS saremmo contenti, sì. È che in realtà forse si incrementa
il senso di frustrazione. Con la violenza non si risolve la violenza.
Ecco, allora, da una parte è giusto, come si dice della Bibbia, spiegare la Bibbia con la Bibbia, spiegare il Corano col Corano, cioè leggere altri versetti che ridimensionano alcune affermazioni molto forti. Dall'altra forse va fatto anche un discorso storico, cioè quello che poteva essere vero nel VII secolo della nostra era oggi va vissuto diversamente. Oggi dovrebbe esserci una diversa coscienza dei diritti umani, quindi
mi piace ricordare questo viaggio di Papa Francesco. Lei ha citato i diritti umani, mi sembra veramente un'affermazione molto intelligente e sapiente. Quando è andato negli Stati Uniti a New York, alla sede dell'ONU, Papa Francesco ha detto che veramente si congratula per gli sforzi fatti dalle Nazioni Unite per aver raggiunto molti concetti dei diritti dell'essere umano, dalla salute, dall'istruzione, al diritto dell'infanzia, al diritto della vita e il resto. Però lui alla fine, dopo elencare tutti questi diritti raggiunti, dice: ma ricordiamoci che la guerra distrugge ogni diritto. E allora la guerra non è una soluzione, solo e solo la costruzione di una società più civile, come lo diceva anche Freud rispondendo ad Einstein, quando Einstein nel 1935 chiede a Freud: ma tu pensi che si possa fare in modo che, proprio così, è possibile dirigere l'evoluzione psichica dell'uomo in modo che egli diventi più capace di resistere alla psicosi dell'odio e della distruzione? E Einstein che lo chiede a Freud nel 1932. E infatti Freud aspetta 2 mesi per rispondergli. Dopo 2 mesi dice: sì, sono 2 fattori. Uno, un atteggiamento più civile, e il secondo, il, come dice lei, giustificato timore degli effetti di una guerra futura. Allora, ripartire di nuovo da questo. Purtroppo infatti Einstein ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, perché l'aveva previsto, come stiamo vivendo adesso in questo momento attuale. La stessa aria della Terza Guerra Mondiale è purtroppo in giro, ma il lavoro culturale, il lavoro che lei fa e di coloro che cercano di costruire ancora, nonostante tutto, ponti di incontro, salotti di dialogo, è l'unica nostra via, come lo dice già Freud ad Einstein nel 1932.
Ecco, quindi infedele va inteso in un senso, appunto, infedele, miscredente non sono quelli di un'altra religione. Anche qui nel Corano ci sono molti versetti che invece, come dire, accettano tranquillamente le altre religioni, ma sono coloro che non vogliono capire. Ma diciamo che oggi coloro che non vogliono capire non, come dire, abbiamo elaborato una coscienza per cui non vanno sterminati, ma accolti dentro una società civile.
È così, nel senso che non abbiamo altra scelta. Va bene, adesso in questo momento li dobbiamo abbattere, però per esempio possiamo seguire le buone politiche anche del Nord Europa. Per esempio in Norvegia è arrivata a diventare ministro della cultura una giovanissima donna musulmana di 29 anni a dirigere il Ministero della Cultura, una musulmana, e il re della Norvegia augura che questo sia un andamento diverso.
Ecco, però no, questo è sicuramente un segnale da tenere presente, però adesso noi ci troviamo di fronte a questa emergenza, a questo nuovo terrorismo, a questo spavento nel quale l'Europa è precipitata e che probabilmente non conosceva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma allora torniamo a questo linguaggio, jihad, lo abbiamo detto tante volte, è la lotta spirituale, però dalla lotta spirituale è facile scivolare anche nella lotta fisica e nel desiderio di uccidere. E allora lì che cosa direbbe non agli occidentali ma a questi musulmani terroristi?
Allora io direi a loro rivedere di nuovo gli stessi concetti coranici sulla guerra, a loro stessi. Abbiamo nella tradizione che jihad per l'uomo al codul ayale che al mujahide fisabilillah, chi si fatica per la propria famiglia è come chi combatte nella via di Dio, e per la donna chi riesce a mantenere bene la relazione col marito. Allora ci sono altri termini, altri significati per jihad, eppure vediamo ancora un'altra volta, come dicevo.
È interessante che la vita coniugale sia vista come
no, infatti,
come una lotta,
proprio si parte da qui,
giusto, sì.
Si parte proprio da qui, perché dalle piccole cose poi crescono le grandi conquiste, sia in positivo che in negativo. Infatti vede jihad proprio dal primo nucleo. E poi però farli rileggere che la guerra non è fine a se stesso, ma il Corano letteralmente dice letaz al harbo ausoraho, se combattete è solo per far abbassare e far mettere sulla terra le armi. E poi fargli credere, fargli rileggere che gli stessi profeti, tutti i profeti, lagad arsalna rusulana bil bayyinat li yaquman bil qist, le religioni, come anche all'inizio dicevamo, il Corano nel capitolo 57, lo stesso capitolo, versetto 25-24, dice che noi in verità abbiamo mandato i messaggeri, i profeti e i libri con prove evidenti. Ma per che cosa? Tutto ha un motivo. Abbiamo fatto scendere con loro il libro e la bilancia affinché gli uomini osservino l'equità. Allora, sia il messaggio dei profeti, sia il loro arrivo, sia i libri sono per costruire una società più equa. Infatti un'unica volta che noi vediamo la parola innalloha ya'muro, che Dio ordina un'unica volta, non è alla guerra ma alla giustizia. E nello hayamuro bel adle val ehsane va ito ezel gorbo, a tre cose Dio comanda: alla giustizia, alla carità e al dono ai prossimi. Il resto, il Corano come la Bibbia, è un riflesso, è uno specchio della vita dell'essere umano. Siamo in ogni modo in una realtà conflittuale da sempre, dalla famiglia alla relazione.
Sarebbe bello un suo confronto con i terroristi, Shahrzad.
Sì.
Però a questo punto io vorrei sentire l'altro nostro ospite, che è Domenico Tosini, che insegna sociologia all'Università di Trento e che nel 2012 ha pubblicato un libro con il mulino Martiri che uccidono, il terrorismo suicida nelle nuove guerre. Buongiorno Tosini, è con noi?
Buongiorno, sì, grazie per l'ospitalità.
Prego. No, grazie a lei invece perché ci aspettiamo che ci spieghi. Ora, lei questo libro lo ha finito evidentemente prima di questa nuova ondata di terrorismo. Allora, ci sono alcune cose in comune con il terrorismo, diciamo, dell'11 settembre e alcune cose evidentemente nuove. Allora, che cosa c'è in comune con il terrorismo precedente e che cosa ha mosso, ha scatenato questo terrorismo, questo odio per l'Occidente, a parte naturalmente le motivazioni economiche, politiche, ecco, ma diciamo proprio nella psicologia dei terroristi, Tosini.
Sì, ecco, dunque ci sono molti elementi in comune con la situazione precedente del terrorismo, per esempio di Al-Qaeda o di altri gruppi cosiddetti jihadisti, e nello stesso tempo possono essere rilevate anche dei cambiamenti, naturalmente.
Sì, sì, allora veniamo un po' velocemente perché, allora, che cosa c'è di comune?
C'è di comune una matrice ideologica, un progetto politico di grandissimo respiro, che dal loro punto di vista dei gruppi armati. E tanto l'ISIS quanto Al-Qaeda, nonostante ci siano delle differenze, diciamo così, nella strategia, che hanno determinato anche una rottura nel 2013 tra i leader, però il problema fondamentale è realizzare tre obiettivi strategici politici che sono, primo, quello che già Bin Laden aveva intrapreso, cioè cacciare tutti i cosiddetti infedeli, quindi i paesi, gli Stati Uniti e i loro alleati dal mondo islamico, perché vengono considerati la causa dei mali del mondo islamico. La seconda cosa, fare una grande rivoluzione nel mondo islamico, instaurare appunto una nuova entità politica, religiosa, basata sulla legge islamica, naturalmente una loro interpretazione che i teologi possono sicuramente considerare perversa della legge islamica. Sì. E la terza cosa, un aspetto che emerge soprattutto in Iraq è l'attacco contro i musulmani sciiti, gli arabi sciiti nello specifico, che vengono considerati sempre dal loro punto di vista dei jihadisti sunniti, come Al-Qaeda, vengono considerati una serpe in seno al vero Islam, alla loro concezione dell'Islam, naturalmente. Questo è un nucleo, diciamo, ideologico, politico, che è stato portato avanti anche da altri gruppi che sono affiliati ad Al-Qaeda, dallo stesso ISIS. Naturalmente ci sono anche dei cambiamenti importanti sul fatto che Al-Qaeda aveva in una certa misura un controllo della rete, ma man mano che andiamo avanti dal 2001 ad oggi, i vari gruppi si sganciano, si declinano in base a un'agenda locale, come nel caso specifico dell'ISIS, fino a staccarsi. In più notiamo una grandissima capacità rispetto ad Al-Qaeda di sfruttare la rete del web, social network, naturalamente, e questo è l'elemento importantissimo che fa presa su tanti ragazzi, e nel contempo una novità importante è l'astuta capacità di finanziarsi, che nel caso specifico dello Stato Islamico rispetto ad Al-Qaeda ha portato anche a controllo molto più evidente del territorio, nel caso di iracheno, con particolare riferimento alle aree del nord dell'Iraq.
Ecco, questo è molto chiaro. Astuta capacità di finanziarsi e nello stesso tempo invece il subdolo finanziamento di alcune potenze occidentali, che naturalmente incide pesantemente anche sul ruolo delle armi. Però ecco, lei adesso ci ha dato le motivazioni, diciamo, esterne, cioè dei gruppi dell'ISIS. Ecco, nel frattempo la cosa che è cambiata è la presenza, come dire, la potenza territoriale dell'ISIS, quindi non è più Al-Qaeda ma è uno stato cosiddetto nel territorio. Però diciamo dal punto di vista di questi giovani, sono quasi tutti giovani, appunto ci sono quelli che dal Nord Africa vengono qui con intenti di uccidere, quelli delle seconde e terze generazioni che non si sentono accettati e che hanno questo desiderio di riscatto. Poi addirittura invece pochi, ma non pochissimi, occidentali che sono sedotti da questa forza. E quindi possono essere motivazioni diverse, però ecco, ci racconti un po' i suoi pensieri, diciamo, il suo...
Ecco, sì, allora, riguardo a questo tema del reclutamento di questa varietà di militanti che provengono da vari scenari, io di solito faccio riferimento al problema, diciamo così, del tumore. Se si chiede a un oncologo cosa determina un tumore, si chiederà guardiamo di quale tumore si tratta, perché naturalmente le cause ambientali, genetiche sono tantissime, quindi la pluralità di cause, la complessità delle cause è veramente evidente e bisogna quindi vedere caso per caso, bisogna vedere un contesto, i contesti in cui si verifica questa cosiddetta radicalizzazione che porta a questa militanza. Faccio un solo esempio che riguarda molto nello specifico quello che è accaduto in Francia, dove già altri studiosi che hanno esaminato il problema a lungo e sì, hanno constatato che c'è una dinamica abbastanza regolare, diciamo così, in molti militanti che vanno a finire all'interno del gruppi come Al-Qaeda e questi gruppi che operano nei campi di battaglia come in Iraq, in Siria e altrove. E alcuni di questi ragazzi, in un certo senso vale anche per alcuni coinvolti negli attentati recenti, anche in quelli di gennaio e in altri tentativi, sì, di attentati, sono ragazzi che vivono una condizione di marginalità, finiscono in una microcriminalità, spaccio, altri piccoli reati. Poi cosa succede? Un sociologo di origine iraniana che si chiama Kosso Kravar, che insegna a Parigi, ha visto bene che essendo poi condannati, finendo in carcere, alcuni di loro entrano in contatto con degli estremisti, leader già incarcerati, e trovano, per così dire, una via per un loro riscatto rispetto alla loro identità fallita in qualche modo da un punto di vista sociale. E quando escono, se poi uno ci aggiunge il fatto che vengono risucchiati da un fascino che è quello della lotta armata epocale nel Levante, appunto, partono e vanno a combattere. E è proprio questo il punto fondamentale, la ricerca di un riscatto dal loro punto di vista, ovviamente, dal mio punto di vista, da quello dell'ospite che abbiamo nello studio,
Sharzad Hushman.
Naturalmente questa è una follia, è un'assurdità, ma dal punto di vista di certi ragazzi diventa la possibilità di riscoprire, di avere anche un valore, di avere una... chiamiamo anche dal loro punto di vista, sottolineo, una dignità, che è veramente una perversione naturalmente per noi. Andare a combattere lì vuol dire partecipare a uno scontro epocale dove uno può essere un eroe, per dal loro punto di vista un vero musulmano. Pensiamo che questi gruppi armati, per riuscire a ottenere questo risultato, perché quindi pescare in questa situazione di disagio, fanno leva su delle presunte, sottolineo presunte, profezie, sì, di un grande scontro finale. Sì, sì. Ci sono tantissimi video che girano, scontro finale tra il mondo islamico e l'Occidente, che dovrebbe essere proprio avvenire questo grande scontro finale lì nel Levante, e quindi andare lì a combattere non vuol dire partecipare a una cosina qualunque, vuol dire partecipare a una grande impresa eroica che è quella di stare dalla parte di chi è nel giusto della vera religione. Però chiaramente è giusto sottolineare tutti gli aspetti teologici, il problema è che noi ci troviamo di fronte ad un'avanguardia, e di avanguardie nel terrorismo ce ne sono state tantissime, anche le Brigate Rosse si consideravano un'avanguardia, sì, lo si consideravano altri gruppi, è l'idea di essere appunto all'apice della rinascita islamica e di dover guidare la comunità verso un cambiamento, ripeto, epocale. E questi ragazzi sono attratti da questo, ma non è la prima volta nella storia,
ecco,
che succede, insomma.
No, non è la prima volta, infatti, attratti da questo, e nello stesso tempo l'Occidente, allora, noi abbiamo visto, e credo giustamente, Parigi colpita nella sua vita quotidiana, nella sua vita normale, però l'Occidente ai loro occhi è un'altra cosa. No, Shazad, sì.
No, il fatto è che la dignità di ogni essere umano, se noi, perché ormai tutti gli scienziati dicono che siamo in un mondo interconnesso veramente, se sporchiamo, sì, le acque di una parte, le acque anche dell'altra parte verranno sporcate, la stessa cosa per l'aria e per la terra. Allora, noi non possiamo costruire dei castelli di benessere totale, di un consumismo sfrenato da una parte del mondo e pensare che dall'altra parte rimarranno in silenzio o senza essere diciamo maltrattati e entrare in una profonda povertà. Allora, e questa interconnessione, fin quando l'umanità non deciderà di capire che l'altro ha lo stesso valore quanto me, l'africano che muore o il siriano che muore o l'iracheno che muore ha lo stesso valore, non è il cittadino di serie B e C e invece il parigino sì, se soffriamo di tutti morti nella stessa maniera, potremmo andare a costruire una civiltà più civile, come lo gridava già Freud nel 1935. Se non prendiamo questa via, ci saranno sempre più giovani musulmani che vedranno l'ipocrisia che esiste nell'etica sociale.
A proposito di ipocrisia, questo comunicato con cui hanno rivendicato l'attentato di Parigi finiva con un versetto dalla Sura 33, il versetto 8: se tornassimo a Medina, il più potente di quella città ne scaccerebbe il più debole, la forza è di Dio, del suo profeta, dei credenti, ma gli ipocriti non capiscono.
Esattamente, quel capitolo parla proprio degli ipocriti,
sì.
E che sono ipocriti che in apparenza, dice il Corano, hanno un corpo molto forte, ma in fondo sono dei tronchi vuoti. Allora questi giovani vedono a volte nelle manifestazioni nelle dichiarazioni dell'Europa una cosa simile a questo tronco e allora lo identificano con questo versetto.
Senta, scusi Shahrzad, perché abbiamo ormai pochissimi minuti, non abbiamo parlato della parola martirio, i martiri che uccidono.
Martirio in fondo, shahid, significa il testimone, e infatti ci sono due versetti molto belli, dice siate i testimoni di Dio, portatori della giustizia, e in parallelo un altro uguale versetto dice siate portatori della giustizia, testimoni di Dio. Il vero testimone è colui che entra in una relazione interconnessa con l'intera famiglia umana e pensa alla giustizia globale. Questo è il senso del martire shahid nel Corano. Certo che però poi abbiamo anche coloro che perdono la vita sulla via di Dio, però in un altro detto dice medodul ulamo che ademo e shohad, l'inchiostro dei sapienti è uguale al sangue del martire. Dobbiamo,
quindi,
diciamo,
non cercare
elargire
il suicidio
questo,
che invece è come dire, è condannato.
Assolutamente,
il suicidio, cioè il martire occasionalmente viene ucciso, non è che cerca il martirio,
certo.
Tanto più uccidendo gli altri, tanto più che nel Corano è vietato uccidere bambini, donne, vecchi e i propri fratelli, a proposito di quel terrorista che si è portato dietro il fratellino più piccolo. Domenico Tosini, velocissimamente, che cosa facciamo? Che fare? Tosini.
Allora di sicuro è molto importante ragionare su più livelli e sicuramente bisogna prestare molta attenzione a migliorare questo processo di integrazione a livello europeo, tenere maggiormente presente queste situazioni di disagio. Però questo è solo un punto di cui abbiamo parlato, cioè riguardo questi ragazzi che vivono in Europa, ma sicuramente una cosa su cui insisto in varie discussioni questo
veloce.
È la questione della situazione irachena, cioè lì che nasce l'ISIS e nasce da un conflitto interno tra arabi sciiti e arabi sunniti. E in particolare sappiamo che dopo che gli Stati Uniti
soprattutto è nato dalla distruzione, dall'invasione dell'Iraq.
Dopo il ritiro degli Stati Uniti nel 2011, le spinte autoritarie dei governi di al-Maliki hanno favorito un'ulteriore marginalizzazione della comunità araba sunnita, che una parte di questa si sta ribellando, per così dire.
Ecco, la marginalità non fa altro che suscitare aggressività. Purtroppo ci dobbiamo fermare, ma magari riprendiamo anche insieme a voi questo discorso, perché purtroppo non ci lascerà tanto presto. Io ringrazio Shahrzad Ushmand e Domenico Tosini, non faccio tempo a dare tutti i saluti, rimando soltanto al nostro sito, grazie a lei, uominieprofeti.rai.it. Voglio ricordare soltanto che domani sera, in diretta dall'Accademia di Francia a Villa Medici a Roma, mercoledì no, non domani, ma mercoledì 25 novembre ci sarà un omaggio a Parigi con attori, scrittori, musicisti italiani per sostenere la libertà dell'arte e della vita. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana.